mattinata informativa di Blackout. Abbiamo esordito con un frammento di rassegna stampa, con l'articolo uscito sul Manifesto, sul decreto, per meglio dire, su una serie di provvedimenti che il governo ha deciso di inserire dentro il decreto Sud, un decreto che è ancora in fase di ridefinizione, tutte dedicate alla questione dell'immigrazione, come sempre all'insegna della repressione, soprattutto per bloccare le partenze, bloccando i governanti dei paesi di immigrazione e transito, e per rinforzare la detenzione amministrativa. Niente di nuovo sotto il sole, ma sicuramente l'intenzione di mostrare i muscoli e dimostrarli anche attraverso l'utilizzo di ex strutture militari, quindi affidando al Ministero della Difesa il compito di aprire nuovi CPR e anche strutture per richiedenti asilo che dovrebbero a questo punto essere rinchiusi quasi come i cosiddetti clandestini che stanno nei CPR, modificando un po' lo stile della cosiddetta accoglienza, se la vogliamo chiamare in questo modo, perché quando si trasforma in obbligo di rimanere in quel posto fino a 18 mesi, chiamarla accoglienza diventa un po' risibile, comincia a somigliare in maniera pericolosa alla detenzione tipica dei centri per il rimpatrio. Ma qualcosa si muove da tempo anche sul fronte delle lotte, a Torino, dove in febbraio le rivolte dei reclusi hanno distrutto il CPR, che è stato chiuso ed è in fase di ristrutturazione, è in corso una settimana di lotta ai centri. Insomma, per fare un po' il punto sugli ultimi provvedimenti del governo e per raccontare che cosa è successo e che cosa succederà in questa settimana di lotta che andrà avanti fino al 21 di settembre, siamo collegati con Lia, una compagna dell'assemblea No CPR né qui né altrove di Torino. Ciao Lia.
Ciao.
Allora, comincia da dove vuoi, se vuoi cominciare dai provvedimenti del governo o direttamente dalle iniziative in corso.
Sì, credo che le due cose siano legate, nel senso che sicuramente le iniziative a Torino nascono dalla chiusura del CPR, diciamo, dalla prendere atto del gesto di enorme coraggio e libertà che hanno fatto i reclusi e che, appunto, come più volte abbiamo ribadito, sono stati loro, ed è sempre così con i CPR fino ad oggi, cioè che sono i reclusi a chiuderli con le rivolte da dentro, e per, appunto, non vanificare il coraggio di chi ha lottato lì dentro, da poco dopo la chiusura del CPR, che risale ai primi di marzo di quest'anno, ha iniziato a muoversi, appunto, in città un'assemblea pubblica che ha lanciato varie iniziative da questa primavera fino a oggi, fino alla settimana che stiamo vivendo. Appunto, questa mobilitazione sicuramente ha il focus su, appunto, l'obiettivo di efficacia di non far riaprire il CPR a Torino, dentro il quale ci sono già dei lavori in corso, di cui si sa almeno il nome di una delle aziende, che è già pubblica. Però, appunto, già da quest'estate si è voluto dare un respiro anche comunque più ampio e nazionale a questa mobilitazione, appunto, in qualche modo prendendo Torino come simbolo della situazione che si sta vivendo, nel senso che quando poco dopo, appunto, la chiusura del CPR di Torino, comunque è stato proclamato lo stato di emergenza, è stato già annunciato da parte del governo la volontà di aprire un CPR in ogni regione, proprio nel momento, appunto, poco dopo che il CPR del Piemonte era stato chiuso dalle rivolte, e appunto poi con il decreto Cutro, lo stato di emergenza, sono stati resi possibili la secretizzazione degli appalti, nel senso che effettivamente è veramente molto difficile sapere quanti e quali privati si muovono per, appunto, trarre più profitto, maggior profitto dalla detenzione amministrativa, dalla costruzione dei CPR e dal loro mantenimento in opera. Quindi, che, appunto, perché in questa serie di decreti c'è anche la volontà da parte del governo di tenere nascosti gli appalti le aziende che vi collaborano e anche le tempistiche, i luoghi in cui appunto i CPR verranno aperti. Quindi appunto questa mobilitazione vuole comunque essere di ampio respiro, infatti si tende a voler appunto sempre anche citare altri episodi successi in altre parti d'Italia, per esempio di pochi giorni fa, di un paio di settimane fa, la rivolta che c'è stata dentro il CPR di Macumer, che appunto ad oggi ospita 50 reclusi, ma che già la prefettura di Nuoro ha stabilito che il raddoppiamento a 100, e appunto da chi era lì fuori in quei momenti in cui c'è stata la rivolta ha potuto sentire non solo le richieste di libertà, le richieste di aiuto da parte di chi urlava da dentro dei reclusi, ma anche i tonfi diciamo dopo l'ingresso della Scevere, quindi per certo diciamo quella rivolta è stata sedata con la violenza delle forze dell'ordine. E quindi appunto questa mobilitazione, che adesso è diciamo giovedì ci sarà la sua giornata conclusiva con un presidio alle 17.30 in piazza Castello davanti alla prefettura, e alle 20 in piazzetta 4 Marzo, che è proprio lì dietro, una serie di proiezioni appunto a tema al CPR e rivolte dei CPR, sempre con uno sguardo che non sia focalizzato appunto solo su Torino, visto che ormai sempre di più la questione è importante da affrontare a livello nazionale, tanto più appunto dopo queste ultime scelte del governo, che però non sorprendono perché sono assolutamente in linea con come è stata gestita la questione detenzione amministrativa, espulsioni, quindi tutta la macchina espulsiva, e in parallelo anche la detenzione penale, nel senso che poi l'approccio del governo è lo stesso, diciamo quello del pugno duro del giustizialismo sfrenato, che neanche più si maschera sotto degli pseudo retoriche garantiste che comunque lasciavano il tempo che trovavano nei governi precedenti. Non a caso il video in cui la Meloni, di 6 minuti, in cui la Meloni annuncia che avrebbe sottoposto diciamo questa richiesta di 18 mesi di reclusione dentro i CPR e la costruzione di CPR in luoghi isolati e difesi dall'esercito lontano dai centri abitati, si conclude col video con lei che appunto dice che lancia il monito a chi sta partendo, a chi è in procinto di lasciare il proprio paese per venire in Europa, che sappia che verrà fermato e rinchiuso ed espulso. Quindi appunto si palesa quello che poi è l'intenzione chiara governativa, che è quella di torturare dentro i centri detentivi, incutere timore su chi sta viaggiando, in modo che questo diventi un monito per chi è in partenza, no? Oltre al fatto che sappiamo benissimo, inutile ribadirlo, che dalle espulsioni e dalla detenzione ci guadagnano i privati, cioè aumentare a 18 mesi nella reclusione delle persone senza documenti europei non solo è un modo per torturare per un tempo maggiore e sfinire annichilendo chi è sottoposto a questo tipo di violenza detentiva, ma è anche un modo per ingrassare le tasche di tutte le aziende enti gestori che lucrano su ogni persona che è reclusa dentro i CPR, che sono di fatto, come abbiamo detto varie volte, gestiti da privati che guadagnano per ogni giorno in cui qualcuno è recluso lì dentro.
A mio avviso questa scelta di prolungare ancora una volta, perché era già avvenuto in un recente passato, sino a un anno e mezzo la reclusione all'interno dei CPR, potrebbe rivelarsi anche un autogol, perché al di là della retorica in questo momento di attivi ce ne sono 9, sì, li vogliono costruire, dicono che li costruiranno, chissà se questa scelta di affidare direttamente al Ministero della Difesa la scelta dei luoghi riuscirà ad aggirare le tante opposizioni che si sono manifestate soprattutto nelle regioni più di destra, dove tutti vogliono cacciare i migranti ma nessuno vuole i centri detentivi dietro casa. Ecco, se riusciranno ad accelerare, comunque non sarà una cosa immediata, e mettere qualcuno dentro per un anno e mezzo significa che i posti disponibili resteranno bloccati, qualcuno subirà una pena che a questo punto è maggiore di quanto non si possa subirne in carcere dopo aver avuto una condanna, con la differenza che spesso quando ti danno un anno e mezzo puoi avere domiciliari, puoi avere messa in prova, puoi avere servizi sociali, insomma tante cose, mentre in questo caso sei recluso appunto e basta. Ma l'illusione che molti chiedano di poter essere rimpatriati pur di non stare dentro, per carità qualcuno lo farà anche, però mi sembra abbastanza difficile che questo avvenga in maniera significativa da un punto di vista numerico, e quindi a questo punto dovranno affrontare il fatto che avranno una carenza ancora maggiore di posti. Non che è una cosa che mi interessi in quanto tale, però da un punto di vista tecnico vale la pena sottolineare come determinate scelte sembrano, come dire, facili per chi le fa, quantomeno facili dal punto di vista della comunicazione mediatica. Da un punto di vista pratico, dal mio punto di vista, lo sono meno. Poi ovviamente staremo a vedere, magari Meloni riuscirà a costruire velocemente tante nuove strutture detentive con l'aria che tira nel nostro paese, questo è probabile, i soldi sono stati stanziati, quindi da un punto di vista materiale sarebbe tutto a posto, e ci sono moltissime aree militari dismesse che non chiedono altro che di essere fra virgolette messe a valore per farci qualunque cosa, in questo caso per farci delle prigioni per migranti, per non parlare delle nuove strutture alle quali vogliono destinare anche i richiedenti asilo o quelli che fanno richiesta di protezione speciale. Quindi è abbastanza aperta, non so come la vedi tu.
Sì, ok, beh, chiaramente queste sono promesse, diciamo, del governo che fungano in qualche modo da minaccia, poi che effettivamente riescano a farlo. Cioè, anche quando Nordio, dopo la tragedia delle due morti ad agosto nel carcere delle Vallette, è andato a fare la sua passerella, diciamo, sul luogo della tragedia, come unica cosa ha promesso di stipare detenuti dentro le caserme. Tra l'altro, appunto, anche lì vale la pena forse sottolinearlo, rinforzando quella dinamica proprio da pugno duro del governo molto giustizialista, in cui appunto non neanche si garantisce, come dire, difende dietro una retorica garantista, nel senso che davanti alla tragedia di due morti dentro le Vallette è andato nel luogo della tragedia a sostenere di voler appunto non proprio riaprire nuove carceri, però comunque stipare nelle caserme detenuti. Quindi diciamo che questo tema delle caserme da rendere centri detentivi di vari tipi continua a essere rimbalzato da un lato all'altro delle forme detentive amministrative e penali da qualche mese, sicuramente in buona parte molto retorica, staremo a vedere. D'altronde effettivamente sembrerebbe che in alcune regioni, tipo quello che appunto è successo di recente a Pozzallo, che hanno stipato nei container un sacco di persone, tirando su la struttura dei container un po' velocemente, effettivamente hanno fatto sembrare che questa cosa vogliono farla. Poi da qui a farla veramente in ogni regione, anche a me sembra sinceramente molto difficile, non è la prima volta che i governi sostengono di voler aprire nuove strutture detentive, per cui sì, probabilmente no, comunque non guadagneranno, diciamo, loro delle modalità per fare più profitti particolarmente, cioè in modo numeroso, sulla pelle delle persone senza documenti europei. Poi questa roba è un po' da vedere, forse quello che va rimarcato ancora su questo, diciamo, nuovo pacchetto legislativo è che scompare quella che già era una aberrante divisione, diciamo, tra buoni e cattivi, che era quella tra il richiedente asilo e il migrante economico, come veniva chiamato, e mettendo adesso tutti sotto il pacchetto delle persone illegali senza documenti europei, e quindi, diciamo, avallando forme detentive per tutti quanti, no? Per cui, diciamo, solo per sottolineare come la retorica va proprio in quella direzione lì. Poi che tutta questa serie di affermazioni di pacchetti legislativi siano più sul piano della retorica che sul piano della propaganda, diciamo, usando il razzismo sistemico come strumento di propaganda, più che sul lato della concretezza e del guadagno effettivo. Sì, sicuramente anche in parte così, questo un po' lo vedremo nei prossimi mesi.
Sì, anche se, ma anche perché bisogna ricordarsi che è vero che il demanio militare ha una quantità industriale sia di terreni che di strutture, però queste ex caserme sono molto, in buona misura, dei ruderi abbandonati da decenni, perché è cambiata la struttura dell'esercito e quindi questi mega contenitori non sono più utili, e sono anni che l'esercito cerca di disfarsene in un modo o nell'altro. Però significa che ci devono mettere le mani, mettere dei soldi, ci vogliono i soldi, ci vuole anche il tempo, e questo, come dire, non si fa. Poi se decidono di piazzare dei container da qualunque parte, allora questo si può fare in due giorni, no, in due mesi sì, ecco, si può fare molto 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 in fretta. Però i container rappresentano comunque un problema non da poco in termini di gestione e di controllo di quelli che vi sono reclusi. Per carità, di questi tempi la gente potrebbe accettare qualunque cosa, però staremo a vedere, ecco, non la gente reclusa, la gente fuori, voglio dire.
Quella fuori, chi è recluso mi sembra che abbia sempre dimostrato.
No, infatti mi sono resa conto che l'avevo detto non proprio elegantemente, ma pensavo soprattutto all'impatto sull'opinione fuori, pubblica, quando il CPR di Torino era fatto di container, ci fu una certa indignazione per le condizioni in cui le persone stavano dentro, gelate d'inverno e bollenti d'estate. Quando hanno fatto le casette in muratura, come dire, è sembrata un'umanizzazione rispetto al passato, oltre che a un raddoppio, certo, della capienza. E quindi, però adesso credo che ci sia una sensibilità generale, non di tutti ma di moltissimi, che tende a chiudere gli occhi e la bocca di fronte a quanto accade. D'altra parte, altrimenti non sarebbe possibile a Meloni e ai suoi di andare a fare sceneggiate sulla spiaggia di Cutro o a Lampedusa, nei luoghi in cui avvengono tragedie o in cui comunque c'è un ammassamento intollerabile di persone che potrebbero tranquillamente essere trasferite fuori da Lampedusa, ma si vuole che restino lì. Ecco, se lo fanno in queste cornici per annunciare di peggio, vuol dire che si aspettano di essere applauditi. Poi ovviamente dipende anche da noi tutti far sì che questi applausi siano meno scroscianti, però la reattiva è quella che è.
Certo, sì, assolutamente.
Torniamo su Torino e sulle iniziative e sulle prospettive. Vuoi spendere qualche altra parola?
Semplicemente invitare appunto a venire dopodomani a questo presidio in Piazza Castello alle 5:30, con appunto poi le proiezioni alle 20 lì in piazzetta 4 marzo, e a appunto continuare a frequentare l'assemblea pubblica che si tiene di solito a Porta Palazzo il martedì, e quindi anche appunto martedì prossimo uscirà la locandina, la faremo girare, la comunicheremo anche dalla radio, per appunto di continuare a frequentare quella assemblea lì, che è un'assemblea pubblica, in modo che almeno credo sia importante ribadirlo proprio qui, che i reclusi con coraggio hanno finalmente dopo 20 anni distrutto quello che era il CPR più grande del nord Italia, diciamo fare di tutto per organizzarsi, per lottare perché non riapra, oltre appunto a creare dei discorsi di lotta che possono essere nazionali in un momento come quello che stiamo vivendo adesso.
Sì, perché questa settimana è stata assunta anche fuori da Torino, quindi ci saranno o ci sono state iniziative anche in altri luoghi. Adesso io non, sinceramente confesso di non saperne molto, però sono certa che ci sono iniziative che si stanno sviluppando anche su altri territori, e poi in prospettiva anche nei prossimi mesi, ovviamente.
Sì, diciamo che l'idea sarebbe appunto di tenere un livello di mobilitazione in prospettiva anche nei prossimi mesi, in modo appunto che ci si possa muovere su vari territori, perché appunto sia una mobilitazione corale rispetto alla questione.
Benissimo, hai qualcosa che vuoi ancora aggiungere?
No, grazie mille.
Allora, grazie a te, buona lotta e a giovedì.
A giovedì. Ciao, grazie.
Ciao.